Ciao a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori di Radio Quar, ben ritrovate alla Casa di un Diritto, il nostro viaggio attraverso l'Italia dove proviamo ad approfondire il problema della crisi abitativa nel nostro paese, un tema critico e grave per tutte e tutti, ma non per la politica e le istituzioni. Oggi in questa terza puntata siamo andati a Venezia, città che da anni vive una situazione estremamente difficile per i veneziani e le veneziane, per gli studenti e le studentesse, perché l'emergenza abitativa ha un impatto diretto sulla vita di tutte e di tutti e dove la totale assenza di politiche abitative va ad aggravare ancora di più una situazione esasperata da turistificazione di massa, gentrificazione e caro affitti. Per esaminare a fondo la crisi abitativa del capoluogo veneto, nostri ospiti nella prima parte saranno Federica Toninello dell'ASC, Assemblea Sociale per la Casa, e Eleonora Sodini, del collettivo studentesco LISC, Liberi Saperi Critici. Mentre nella seconda intervista sentiremo le voci del collettivo OCIO, Osservatorio Civico sulla Casa e la Residenza. Vi diamo appuntamento a mercoledì prossimo con la quarta puntata della Casa è un Diritto e ricordandovi che potete riascoltare e recuperare le interviste attraverso i podcast pubblicati nel nostro sito news.radioquar.com oppure sulle piattaforme di streaming. Buon ascolto a tutte e a tutti. Ciao a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori di Radio Quar, sono Salvatore e siete all'ascolto della serie di approfondimenti che stiamo dedicando alla crisi abitativa nelle grandi città italiane. Insieme a me, come sempre, c'è Simone. Ciao Simone.
Ciao a tutte e a tutti.
Oggi nel nostro lungo viaggio ci spostiamo a Venezia, affrontando e approfondendo la crisi abitativa che da anni attanaglia la città. E nostri ospiti sono le compagne Federica Toninello dell'Assemblea Sociale LASC ed Eleonora Sodini che fa parte del collettivo studentesco LISC.
Ciao a tutti e a tutte e grazie per l'invito.
Ciao.
Parto con la prima domanda. Venezia per sua natura è sempre stata un centro di attrazione turistica con un afflusso costante e continuo di turisti ed è sempre risultato un problema più che una risorsa. Però ora che gli alloggi per i turisti hanno superato quello per i residenti, è diventato, crediamo, una crisi. Cosa si sarebbe potuto fare per evitarlo?
Allora, magari inizio io. Allora, sicuramente il turismo a Venezia è un qualcosa che ha lunga data. C'è comunque da dire che Venezia non è sempre stata un centro turistico, anzi, cioè appunto negli anni è stato anche le attività che animavano Venezia erano anche tante altre. Poi appunto col passare del tempo si è arrivati alla situazione di oggi, che appunto per cui possiamo veramente parlare di quella che è una monocultura turistica, per cui tutta l'economia della città si basa tendenzialmente su quella che è l'industria del turismo, che ha una quantità immensa di problemi, si sono rivelati in maniera preponderante e forte chiaramente durante la pandemia, ma in realtà si vedono comunque, si vedono ogni giorno, parliamo del lavoro, parliamo della continua e sempre più forte crisi abitativa che stiamo vivendo a Venezia, parliamo della continua mancanza e sempre maggiore mancanza di servizi. Che cosa si sarebbe potuto fare? Sono sicuramente tantissime le cose che potremmo elencare. Sicuramente c'è una volontà politica appunto di continuare a sfruttare comunque il nome di Venezia e quello che rappresenta Venezia, no? La città più bella del mondo, quindi un facile richiamo anche per i turisti, per cui c'è stata una continua, come dire, brandizzazione e commercializzazione della città stessa. Quindi già quello che secondo noi come Assemblea Sociale per la Casa è un punto di partenza. E il nostro focus appunto come movimento, come assemblea, è quello sulle case pubbliche e la situazione al momento delle case pubbliche è quello di comunque all'interno all'interno di Venezia ci sono 2200 case che sono chiuse, non sono assegnate. L'ultima graduatoria è da ormai 2 anni che stiamo aspettando la graduatoria definitiva del bando della casa pubblica, quindi anche questo potrebbe sicuramente essere un punto di partenza anche per tornare, no, a come dire, combattere quello che è lo spopolamento di Venezia. Altre cose che, come dire, parlando un pochino al passato, parliamo di decentralizzazione e spostamento dei servizi da Venezia Isola a quella che è la terraferma. Questo sicuramente non aiuta la vita in città. Parliamo appunto di un'economia basata principalmente su hotel, bar e ristoranti, e questo poi chiaramente ha delle ricadute sulla possibilità delle persone di trovare casa all'interno di un territorio cittadino in cui gli affitti continuano ad aumentare a causa chiaramente del fatto che tantissime case sono in questo momento utilizzate come Airbnb, quindi vengono date anche esse a quello che è il turismo, e quindi anche questo fa aumentare i prezzi. Diciamo che manca, ed è mancato negli anni appunto, una chiara visione rispetto a una salvaguardia di Venezia, ma invece si è deciso di utilizzare tutta una serie di politiche, più comodo è anche semplicemente di svendita totale della città, e parliamo di svendita sia da un punto di vista della casa, ma anche proprio di speculazione ed estrattivismo continuo sulla città, di tutto quello che può dare l'esempio delle grandi navi. Anch'esso non possiamo non citarlo all'interno di tutto
Certo.
questo. Insomma, torneranno le navi, vogliono farle tornare, anzi, diciamolo meglio, vogliono scavare la laguna, e quindi anche lì vediamo, no? Al posto di salvaguardare un territorio, si preferisce distruggerlo per portare ancora più turismo e quindi per aggravare ancora di più dei problemi esistenti. Ho dato un po' una quadra generale, poi magari immagino che andremo anche un pochino più a fondo di
Certo.
altre questioni.
Posso aggiungere una piccola cosa a questa riflessione? È sicuramente anche una cosa che si dovrebbe fare da un punto di vista politico. Sulla residenzialità a Venezia è importantissimo anche lasciare spazio di vita agli studenti, alle studentesse universitarie, che troppo spesso non sono viste come una risorsa in questa città, ma quanto piuttosto come dei portafogli veri e propri da svuotare. C'è sicuramente bisogno di politiche sociali e residenziali che facciano in modo che gli studenti non siano dei cittadini invisibili, ma entrino a far parte vengano incentivati, insomma, a far parte del tessuto cittadino di questa città, e con politiche appunto residenziali che siano inclusive, e anche con politiche sociali e del lavoro che siano anche dignitose, perché, come diceva anche Federica prima, per molti studenti fuori sede è necessario, per riuscire a permettersi i costi della vita in questa città, è necessario lavorare, e ovviamente il lavoro che troviamo all'interno di luoghi come bar e ristoranti, tutto appunto a beneficio della grande giostra della monocultura turistica, quello che producono è sostanzialmente prevalentemente lavoro precario, è lavoro povero, quando non sono tirocini o stage assolutamente non retribuiti, che però sono curricolari, per cui sono anche obbligatori all'interno della propria carriera universitaria.
Infatti hai anticipato in parte una domanda che avremmo fatto dopo, cioè perché comunque Venezia è un centro universitario molto importante. Qual è l'attuale situazione abitativa studentesca?
Allora, considera che oggi è uscito proprio un articolo di giornale su appunto una testata locale che diceva che ci sono oltre 10.000 studenti fuori sede che attualmente stanno ancora cercando casa, e l'anno accademico è bello che abbia ormai fine ottobre, per cui già questa prima fotografia della città non promette proprio benissimo, come puoi immaginarti. Oltre a questo primo dato abbastanza sconcertante, c'è da dire che gli affitti appunto studenti, contratti transitori di un anno eventualmente rinnovabili a Venezia, si aggirano intorno ai 500 euro di media, una stanza singola non costa meno di 500 euro presso un affitto insomma privato, e le doppie non costano meno di 350 euro. Rispetto a 5 anni fa, che è quando sono arrivata io a Venezia, c'è stato proprio un... prima le case in terraferma costavano di meno, adesso invece proprio il mercato si è proprio la mano invisibile, insomma, fa quel suo e c'è un totale, come dire, adesso appunto le case sia, non c'è differenza di costo di una stanza che uno decida di prenderla in terraferma piuttosto che in centro storico in isola. E d'altra parte, quindi, se da un lato abbiamo degli affitti, il mercato degli affitti che è assolutamente spropositato, dall'altro abbiamo un'università che promuove un modello di appunto studentati e residenze studentesche che sono per la maggior parte private, anche se si adeguano totalmente al mercato immobiliare cittadino quando non recuperano, ad esempio, appunto a fare Calpore, l'esempio di Campus, che tra l'altro è una catena anche di campus studenteschi internazionale, una stanza singola dentro al campus può arrivare a costare anche 900 euro. Per cui ecco, dal punto di vista proprio economico, siamo messi a dir poco.
Vale. Volevo in pratica, ritornando a parlare, diciamo, degli squilibri del turismo veneziano e del perché Venezia si è spopolata e dove risiede la causa, diciamo, di questo esodo ormai inarrestabile.
Sicuramente la casa, come dicevamo prima, è il centro di questo discorso, appunto. La gestione della casa pubblica in questo territorio è disastrosa, appunto. Si parla di, dicevo prima, queste 2.200 case pubbliche non assegnate, o allo stesso tempo, anche stiamo notando, no, negli ultimi bandi, perché quello di cui parlavo prima sono le case ATER, che è l'Agenzia
Certo.
Territoriale per la Casa Pubblica. Allo stesso tempo il Comune sta facendo moltissimi bandi invece di social housing, che comunque funzionano in maniera differente, e stiamo notando che le persone, varie persone che comunque si vedono assegnare la casa attraverso questi bandi, anche se risiedono a Venezia, la casa gli viene assegnata a Mestre, a Marghera, a Palermo, no? Per cui anche questo, insomma, anche in questo il comune sta sicuramente aiutando lo spopolamento di questa città. Altre case risiedono appunto nell'inesistenza in questo momento anche di tante case che appunto vengono date al turismo, per cui manca comunque un piano. In questo momento il sindaco Brugnaro avrebbe gli strumenti legali per poter fare un blocco, per poter creare un blocco del numero di Airbnb in città, ma sta deliberatamente scegliendo di non applicare, di non utilizzare questo tipo di strumento. L'altro grande tema è sicuramente quello del lavoro. Comunque i giovani veneziani che finito di studiare decidono di andarsene, ma per quale motivo? Perché, come si diceva prima, la proposta di lavori che si possono trovare a Venezia è veramente minima, o meglio, è minima se andiamo fuori da quello che è l'ambito del turismo. Per cui anche in questo senso qui questa cosa qui non sta aiutando. E poi parliamo comunque di una città in cui l'ospedale l'anno scorso volevano non chiuderlo, ma comunque diminuirne i servizi, e lì, grazie comunque, come dire, a un sollevamento popolare di difesa dell'ospedale civile di Venezia, questa cosa non si è data. Abbiamo comunque l'esempio, ad esempio, dell'ospedale al mare del Lido, che per anni è stato comunque un punto di riferimento per le cure, parliamo sia di livello nazionale che di livello europeo, ma è stato chiuso ai tempi di Berlusconi all'inizio degli anni 2000 e anche lì in questo momento abbiamo, in questo momento, vabbè, nei prossimi anni verrà fatto effettivamente un progetto, però comunque parliamo anche lì sempre di minori servizi. Altro elemento sicuramente dello spopolamento di Venezia è che in realtà poi, sebbene ora i dati parlino sicuramente di un numero di abitanti inferiore ai 50.000, c'è allo stesso tempo da dire che ci sono tantissime persone che in realtà a Venezia ci vivono, ma non riescono a trovare dei contratti residenziali perché
Certo.
vengono dati solo contratti transitori, con tutti i problemi poi che derivano dal fatto di avere un contratto transitorio. Appunto, non si può avere la residenza all'interno di questa città. E questo chiaramente a livello numerico ha degli effetti, ha degli effetti appunto anche sui servizi, no? Perché poi i servizi vengono dati rispetto al numero di abitanti, il numero di abitanti in realtà è ben superiore rispetto a quello che è formalmente scritto. Per cui ci fossero degli incentivi per dei contratti residenziali, ci fossero degli incentivi per i giovani che vogliono rimanere a Venezia, degli incentivi per poter creare un lavoro decente all'interno di questa città, questo sicuramente aiuterebbe a fermare lo spopolamento. Ed è uno spopolamento poi che si lega poi a quelle cose che sono anche, come dire, più semplici, più basiche, no? Ad esempio, a un'assemblea di qualche settimana fa parlava della mancanza anche di spazi sociali all'interno di Venezia, della mancanza di luoghi in cui fare laboratori, in cui fare le feste per i bambini. Cioè, è una città in cui qualsiasi spazio libero viene continuamente venduto per un qualcosa che non è per chi ci vive, ma è per chi ci attraversa questa città per un giorno, magari qualche mese. È veramente una persona dopo un po' inizia a farsi anche tasca e a dire: bah, ma quanto mi conviene rimanere all'interno di questo territorio nel momento in cui pago tantissimo per l'affitto, la vita costa sempre di più, perché banalmente ci sono anche persone che per fare la spesa preferiscono prendere un vaporetto, poi un autobus e andare a fare la spesa in terraferma per poter risparmiare un pochino. E quindi a un certo punto mi dice: vabbè, forse il gioco non ne vale più la candela. Quindi
Infatti, quello che a questo punto, visto che ci sono, insomma, sono emerse e state facendo emergere problematiche veramente importanti, volevo allacciarmi a questo discorso, nel senso che le problematiche di Venezia sono chiare, oltre a quelle chiaramente logistiche. Però a questo punto, come si può o come si potrebbe in realtà ripristinare una vivibilità sostenibile della città che possa consentire a tanto gli studenti quanto ai veneziani tout court di, diciamo così, a Venezia e ripopolare una città con una vita proprio, una vita che sia meno, diciamo, da Disneyland e.
la base del discorso è così semplice, ma allo stesso tempo estremamente complessa, ovvero ripartire dalle politiche che mettono al centro i cittadini. Prendiamo ad esempio anche il ticket. Il ticket presentato dal comune come inizialmente doveva essere la soluzione, poi hanno un pochino cambiato le espressioni, è diventato un po' un tentativo perché non sappiamo bene che cazzo cosa fare. Il ticket è l'espressione massima di un qualcosa che non va a mettere al centro della politica e delle tue azioni come cittadino.
No, no, no.
Semplicemente prova a mettere una toppa a tutte le schifezze che sono state fatte negli anni e anzi, cioè, proprio poi di persone residenti a Venezia ci mette in estrema difficoltà perché poi dovessimo far arrivare genitori o amici o li registriamo prima se questi amici vengono da fuori Veneto perché i veneti possono venire gratis a Venezia, ma se invece stai in un'altra regione non puoi, allora anche se c'hai l'amico fuori regione, questo deve pagare.
Scusa se ti interrompo, ma il ticket quindi è già attivo.
Allora, non è attivo al momento, verranno fatte delle giornate di prova nel 2024, non ricordo il numero di queste giornate, ma non sono tantissime, saranno nelle giornate cosiddette da bollino rosso, ovvero quando il numero dei turisti è estremamente alto. E il nostro discorso è molto semplice, appunto, dove c'è un residente non c'è un turista, no? Per cui smettere di utilizzare le case per darle ai turisti, riaprire tutte queste case ATER, perché poi, altro grande discorso, noi come Assemblea Sociale di Casa siamo un'assemblea di persone, di occupanti di case. Certo. E quando un occupante si vede assegnare la casa, case tra l'altro che sono state autorecuperate da noi, sono case che noi abbiamo aperto e abbiamo sistemato, sono tutte case pubbliche, case dell'ATER, quindi la nostra richiesta è assegnate queste case, e la motivazione che viene costantemente data è che mancano i soldi per ristrutturare queste case. Si parla di 140.000 euro per casa, che diciamo che diventano delle cifre così alte nel momento in cui la casa viene lasciata chiusa per anni. Se invece la casa, una volta che viene chiusa, una volta che viene lasciata dalla persona che ci sta dentro, venisse subito riassegnata, ecco che probabilmente questo ammontare di soldi diminuirebbe. E parliamo di case che vengono chiuse non solo quando l'occupante lascia la casa perché magari gli è stata assegnata la casa, ma parliamo anche di case ATER in cui magari l'inquilino è deceduto e la casa non è che venga assegnata, la casa viene chiusa, viene murata e poi forse un giorno verrà riassegnata. Quindi sicuramente anche questa sarebbe un modo, no, per rispondere alle questioni del turismo. La questione del turismo chiaramente poi, come dire, è difficile rispondere, no, a livello locale, perché parliamo comunque di un problema ormai globale, no? Per cui certo. Nel momento in cui vengono aumentate le linee dell'aeroporto, dov'è che va a ricadere questa cosa? Va a ricadere all'interno della città della stessa. Città. Nel momento in cui vengono costantemente forniti, ci sono i treni, passatemi un po' l'esempio, però i treni Venezia-Roma a 10 euro più o meno ogni giorno, anche quello non aiuta, posto che a me mi piace tantissimo girare, eccetera, eccetera, però fa un po' specie nel momento in cui poi queste offerte vanno a, se andiamo a osservare quante sono queste offerte e quante ce ne sono anche per altre città italiane, ecco che notiamo una preponderanza, no, di treni, ma perché? Perché questi treni vengono facilmente impienati. Quindi è un discorso che va preso a livello locale, appunto, con maggiori politiche per permettere alle persone di vivere a Venezia. Gli esempi che abbiamo fatto prima e che, mettendoli un po' in un grande calderone, parlano di politiche per il lavoro, di politiche per la salute, di politiche anche per le scuole, perché anche il numero di scuole e di classi che non riescono a partire a Venezia perché mancano gli studenti, e quindi magari questi si devono passare o da una parte all'altra di Venezia oppure addirittura andare in terraferma. Politiche vere per la residenzialità, degli affitti calmierati per i residenti. Poi c'è un grande problema con il trasporto pubblico, perché chiaramente un grande numero di turisti fa sì che poi anche il trasporto pubblico all'interno di Venezia ne risenta, perché non sempre si riescerà a rispondere a queste necessità, e a Venezia il trasporto pubblico è fondamentale per potersi muovere. Quindi ecco, diciamo che un po' in sintesi è appunto tornare a fare delle politiche per chi la città la abita e non per chi la città la attraversa appunto per qualche giorno.
È ovvio che poi a cascata tutti i problemi, cioè, dei cittadini, della città, poi si riflettono inevitabilmente sugli studenti, magari in scala un pochino più ridotta, però i problemi di vivibilità della città li vivono tanto i residenti quanto gli studenti. Quest'anno c'è stata una forte mobilitazione alla quale noi ci siamo comunque unite come collettivo universitario, perché appunto Venezia non ha un solo ospedale in tutta l'isola, ed è tra l'altro anche in una zona abbastanza, cioè non periferica, però abbastanza lontana da, perché sapete che Venezia, no, è un po' come un pesce, e diciamo che l'ospedale è più sulla parte della coda del pesce, no? Quindi è abbastanza decentrato rispetto ad altre zone dell'isola. Poi, oltre a questo ospedale, c'è un solo presidio sanitario che fa capo appunto al sestiere di Dorso Duro, che è anche un po' più la zona universitaria, oltre che residenziale, e questo presidio sanitario il Giustiniano lo vogliono totalmente depotenziare, e questa cosa è un problema anche per gli studenti, che soffrono anche il problema del non riuscire a spostare, non avendo la residenza qua a Venezia per i fuorisede, è impossibile accedere anche a delle cure mediche perché non ci sono consultori, non ci sono servizi di ascolto, non ci sono sportelli, c'è una guardia medica la cui funzionalità è abbastanza relativa. Noi studenti soffriamo anche il problema di non riuscire appunto a spostare il medico di base qua a Venezia, per cui anche l'accesso alle cure è molto difficile, e appunto quindi questo è un piccolo esempio per dire di quanto i problemi appunto dei cittadini poi in realtà si intersecano con le necessità e i problemi degli studenti, che oltre a vedersi negato il diritto alla casa, il diritto alla socialità, come diceva anche Federica, il diritto agli spazi, si vedono negati anche il diritto all'accesso a un servizio sanitario che sia quantomeno degno di essere chiamato tale.
Qual è l'attività, diciamo, dell'Assemblea Sociale per la Casa e del collettivo studentesco LISC in merito proprio a questi ultimi avvenimenti?
Ma allora, come collettivo universitario, diciamo che anche sull'onda di tutte gli scandali che stanno venendo fuori un po' in tutta Italia, abbiamo aderito comunque alla manifestazione nazionale del 17 ottobre, lanciata dalle tende in piazza, appunto, che è partito da Milano, e abbiamo, il collettivo LISC ha sempre avuto un forte percorso sul diritto alla casa e alla città, e quindi diciamo si è sempre mobilitato facendo assemblee, incontri in università, sanzionamenti di residenze quando era necessario, e mobilitazioni, e unirsi anche appunto alle manifestazioni cittadine, scendere in piazza con i residenti. L'ultimo percorso appunto che stiamo costruendo adesso è anche, poi magari Fede lo spiega meglio, però è anche un po' dare un contributo rispetto alla manifestazione cittadina che ci sarà a fine novembre, e comunque in generale quello che abbiamo fatto il 17 ottobre è stata una grande assemblea in un polo universitario in cui abbiamo parlato proprio nello specifico del problema degli affitti a Venezia, e continueremo comunque a portare alta l'attenzione su questo problema perché comunque è molto sentito. E l'idea appunto è quella di organizzare anche incontri e dibattiti in università, perché comunque anche l'università è totalmente alla stregua delle politiche di spopolamento di questa città. Abbiamo una rettrice che è a favore degli scavi in laguna, per cui diciamo che le dinamiche cittadine sono molto intrecciate con le scelte della nostra università. Abbiamo tirocinanti, cioè aspiranti tirocinanti che vanno appunto a fare le gite al porto di Venezia, dove vogliono far tornare le grandi navi, per cui è un'università che nella sua finta neutralità in realtà una posizione ce l'ha, e ce l'ha ben chiara. Sì. E quindi quello che noi facciamo è anche creare una controcultura e fare una controinformazione utilizzando anche le reti sociali che abbiamo, attraverso appunto altri collettivi che intrecciamo durante il nostro percorso: l'ASC, il Comitato Non Grandi Navi, e appunto facciamo anche momenti informativi e di approfondimento in università, perché lo riteniamo quanto mai necessario, perché altrimenti anche per dare, diciamo, un sapere, cercare di portare comunque avanti un sapere che sia il più possibile critico anche rispetto alle questioni cittadine.
Sì, invece come Assemblea Sociale per la Casa, quello che facciamo costantemente, appunto, siamo un'assemblea di occupanti, quindi chiaramente uno dei nostri compiti principali è chiaramente organizzarci contro gli sfratti che purtroppo avvengono, per fortuna non stanno avvenendo almeno all'interno dell'Assemblea Sociale per la Casa, ma non possiamo non leggere comunque un dato nazionale in cui comunque il numero degli sfratti sta aumentando. Quindi questo è chiaramente quello che noi stiamo portando avanti e che abbiamo sempre portato, insomma, sin da quando l'ASC esiste. L'ASC è comunque anche, come dire, un po' un centro, no? Per tutto quello che riguarda il discorso, il tema della residenzialità a Venezia, il diritto all'abitare e il diritto alla città. E proprio perché c'è bisogno, no, di continuare a portare avanti tutta una serie di temi. Stiamo organizzando, come diceva Ele, per giovedì 26 un'assemblea cittadina proprio sul tema della casa, ma sul tema anche della vivibilità, no, della città, per cui ci saranno anche interventi sul tema della sanità, sul tema dei servizi e appunto poi per arrivare a quella che sarà la manifestazione del 19 novembre in cui vogliamo portare tutte le nostre richieste in comune. E poi chiaramente poi l'altro, come dire, un'altra cosa molto importante per noi è anche cosa che facciamo appunto poi con le occupazioni stesse, perché l'occupazione della casa pubblica per noi rappresenta anche proprio la dimostrazione concreta e tangibile del fatto che queste case sono abitabili e possono essere assegnate, possono essere aperte, si possono sistemare appunto senza utilizzare quei 140.000 euro di cui si parlava prima. Per cui è anche, come dire, svelare la possibilità di alternative all'interno di una città in cui tutto deve ruotare attorno allo sfruttamento e all'utilizzo. È un esempio di questo che ci fa molto piacere portare avanti, risale a qualche mese fa, perché come Assemblea Sociale per la Casa abbiamo collaborato, stiamo collaborando tuttora in realtà con il Padiglione Germania della Biennale, e è un lavoro che si è concretizzato, che è durato molto, perché è stato caratterizzato comunque da un anno di continui conversazioni, continuo confronto con i curatori di questo padiglione, il cui tema era Open for Maintenance, quindi la manutenzione dell'esistente a Venezia. Noi ci siamo concentrati su uno dei quartieri in cui c'è il maggior numero di case occupate dall'Assemblea Sociale per la Casa, che è il cosiddetto quartiere delle casette in Giudecca. E lì il lavoro è stato proprio un continuo confronto con gli abitanti e le abitanti di questo quartiere per capire quali sono le necessità del quartiere, e da queste sono seguiti dei workshop e dei laboratori di autocostruzione, quindi con gli abitanti, gli occupanti delle casette e con i curatori del padiglione, per creare tutta una serie di panche, di tavoli, si è rifatto il gazebo, tutta una serie di elementi appunto che permettono anche la socialità all'interno del quartiere stesso, e che poi tra le varie cose, insomma, abbiamo anche organizzato quella che è stata poi l'inaugurazione del padiglione Germania proprio nel quartiere delle casette, che si è tramontato, come dire, in una grande festa di quartiere organizzata, no, in collaborazione tra queste due realtà apparentemente estremamente lontane, che però invece sono riuscite a trovarsi, a creare un momento estremamente forte ed estremamente bello. E questo, e vado a chiudere, è proprio per noi l'esempio di come anche quelli che sono i grandi eventi all'interno di Venezia, perché poi la Biennale è un grande evento, è un grande evento che occupa tantissimo spazio anche all'interno della città, che ha anch'esso comunque delle criticità, perché poi anche quando andiamo a parlare di affitti, ad esempio, di negozi, tanti negozi vengono appunto affittati dai vari padiglioni che possono permettersi dei prezzi estremamente alti, a differenza invece delle persone comuni che determinati prezzi non li possono affrontare, quindi anche questo non aiuta. Però ecco, questo è stato l'esempio di come la Biennale può non essere quel grande evento che semplicemente passa per Venezia e se ne va senza poi lasciare nulla, perché poi tutte le idee che girano intorno, no, alla Biennale, perché sono tutte spesso molte idee, no, su quale sarà la città del futuro, sul modello di vita, insomma, anche interrogativi estremamente interessanti, spesso sembra, come dire, una bolla che però poi non riesce effettivamente a parlare con la città. Ecco che invece questa collaborazione con il Padiglione ha rappresentato un esempio di come invece ci possa essere una collaborazione tra quella che è la vita della città e la Biennale stessa, anche perché poi appunto c'è stata, insomma, questa collaborazione con ASC, questa inaugurazione alle casette, ma poi questo progetto sta andando avanti, nel senso che appunto ogni settimana stanno venendo degli studenti da diverse università tedesche, che stanno facendo appunto lavori di manutenzione in vari spazi veneziani, dalle case occupate, per cui hanno comunque sistemato poi tutta una serie di elementi all'interno delle case, ma collaborando poi anche con altre associazioni della città stessa. E quindi ci teniamo poi appunto, anche quando ci si chiedeva quali possono essere, no, delle soluzioni, dei modi, no, di affrontare il problema, questa anche può essere una soluzione, no? Partire dall'esistente, da quello che effettivamente in questo momento può rappresentare uno sfruttamento della città stessa, e capire invece quale può essere l'alternativa ad esso.
Ma sta aumentando la sensibilità, diciamo, della popolazione, degli abitanti di Venezia riguardo, diciamo, la crisi e il diritto all'abitare che colpisce gli studenti, le studentesse, i lavoratori, le lavoratrici, gli occupanti, i migranti, oppure no?
Secondo me sì, ma da un certo punto di vista c'è anche sempre stata una consapevolezza rispetto a queste tematiche, che comunque è assolutamente sotto gli occhi di tutti ormai da anni. E lo vediamo anche con le inizie che facciamo con il collettivo universitario, banalmente anche semplicemente appendere uno striscione fuori dall'università quando i residenti passano, cioè comunque riscontriamo un grande consenso da parte della popolazione, perché è innegabile il fatto che la città sia totalmente escludente da questo punto di vista. La questione del caro affitti non è mai stata così urgente quanto paradossalmente dalla fine della pandemia, cioè quando tutte le nostre famiglie sono state comunque fortemente colpite da un anno senza stipendi, o comunque con gli stipendi dimezzati, che si sono ritrovati appunto a dover affrontare un caro affitti assolutamente insostenibile. E poi un'altra cosa che secondo noi è molto rilevante è anche questa retorica con cui anche un po' l'università dietro cui si nasconde, che è appunto quello, sicuramente Sarah Gainsford ve ne avrà parlato, però questo fantomatico modello Boston, no, di città studentesca universitaria diffusa attraverso la costruzione di nuove residenze di cui non c'è assolutamente bisogno, perché anche le residenze sono estremamente care, e tu considera che le residenze sono, anche se, a parte che sono sempre di più, non più uno strumento diritto allo studio, ma uno strumento di speculazione da parte di miliardari che di certo non hanno bisogno di altri soldi, ma soprattutto pare c'è stato anche lo scandalo delle residenze, dei fondi del PNRR che dovevano andare che dovevano servire per delle residenze che in realtà sono già state costruite, per cui probabilmente si tratta di soldi pubblici anche mangiati, ma poi appunto le residenze, gli studenti che vivono nelle residenze sono costretti molto spesso a lasciare le proprie stanze durante l'estate perché vengono affittate ai turisti, per cui anche qui ci chiediamo che strumento, a chi servono queste residenze? Agli studenti che invece al contrario potrebbero, hanno bisogno di case, e hanno bisogno anche di case pubbliche, perché adesso l'università sta anche facendo degli accordi con l'ATER, ma anche lì per costruire delle nuove residenze, e tra l'altro fuori dall'isola, dal centro storico. Noi invece chiediamo che l'università inizi dei rapporti anche virtuosi con l'ATER, e che permetta anche agli studenti di usufruire delle delle case pubbliche, siamo stati a fianco dell'ASC, noi siamo sempre a fianco dell'ASC a difendere gli sfratti, perché appunto come collettivo universitario sentiamo la necessità di scendere in piazza e di difendere gli occupanti da eventuali sfratti, ma alcune di noi, tra cui me, sono anche state costrette ad occupare delle case perché non vogliono scendere a patti con comunque andare, non vogliono cedere al ricatto di dover andare per forza in terraferma a vivere, ma vogliono rimanere a Venezia, e vogliono rimanere a Venezia, cioè in delle case, mettendo anche le proprie risorse economiche a disposizione di ristrutturare il patrimonio delle case pubbliche di cui parlava anche Fede. Quindi noi ci mettiamo a disposizione dell'autorecupero delle case pubbliche e siamo anche disposte ad occuparle queste case, perché la situazione è diventata veramente ingestibile, e infatti vediamo anche che sempre più studenti universitari vengono a difendere gli sfratti degli occupanti, e anche questa sinergia che si viene a creare tra residenti e studenti fuori sede o comunque pendolari, la troviamo un esempio appunto molto virtuoso di come studenti e residenti possono diciamo unire le loro forze e anche condividere degli spazi di socialità e degli spazi della città, cosa che invece le residenze universitarie non fanno, perché oltre a non essere più uno strumento di diritto allo studio, sono anche appunto il simbolo di un modello di residenzialità che vuole sempre di più dividere gli studenti dal tessuto cittadino, no? Come se volessero quasi isolarli, perché spesso e volentieri, soprattutto nelle residenze universitarie private molto costose, ci si trova un po' in questa sorta di campana di vetro all'interno della quale ci si trova tutto: bar, ristorante, palestra, aula studio, per cui appunto tu hai la tua vita che si concentra tutta dentro questi pochi chilometri, questi pochi metri quadrati, e non si esce mai, no? E quindi non c'è mai un contatto tra studenti e residenti, e anche appunto vediamo anche queste forme di lotta, anche di conflittualità, un esempio virtuoso anche di socialità e di riappropriarsi degli spazi avendo, diciamo, degli status diversi, ecco.
Sì, se fino a cosa, 10 anni fa il problema delle case a Venezia erano gli studenti, esatto, che si prendono le case, ora sono i turisti.
Ma invece, allontanandoci dal centro, dalla città storica, a Mestre e Marghera, prima ne avevamo accennato qualcosa, quali problemi si incontrano per ciò che riguarda, diciamo, la crisi abitativa?
Allora, considera che le 2200 case vuote fanno parte sia di Venezia Isola che di Mestre. Parliamo di circa 1000 case, un po' meno di 1000 case a Venezia Isola, e il restante invece in quella parte di terraferma. Mestre Marghera, il problema è quello che spiegava prima Eleonora, quindi comunque un aumento generale degli affitti, sia per quanto riguarda la componente studentesca, sia per quanto riguarda poi invece quella cittadina. Il problema dell'assegnazione delle case ATER riguarda allo stesso modo Venezia come Mestre, perché siamo comunque la stessa città e lo stesso comune. Quindi diciamo che ormai, no, il problema si è espanso partendo da Venezia e sta arrivando, è già arrivato anzi a quella che è la terra, la cosiddetta, insomma, la cosiddetta terraferma, perché comunque il numero di turisti aumenta, poi fisicamente a Venezia non ci possono stare e si spostano chiaramente a Mestre, portando appunto lì il problema. E infatti, se allarghiamo, come dire, ancora di più l'orizzonte, ad esempio ci sono anche altri comuni magari un pochino fuori, ma ad esempio che si possono raggiungere in 15-20 minuti di treno da Venezia, in cui non si trovano più case, quindi il problema è dilagante, ecco, come dire, non riguarda.
Sì, poi se posso aggiungere, quello che soffre molto la terraferma, ma questo in linea comunque con la tendenza cittadina in generale, è il cosiddetto problema del degrado, che in realtà è un problema di abbandono degli spazi da parte delle istituzioni, e poi c'è anche il problema del trasporto pubblico, perché capisci bene che gli studenti che vivono in terraferma ma devono venire in isola a studiare comunque devono affrontare il problema del costo del trasporto pubblico, che a Venezia è carissimo e ha dei costi veramente spropositati, e quindi capisci anche che in un'economia delle spese per una vita studentesca, laddove, cioè, se a Mestre si possono risparmiare quei 30-40 euro al mese, comunque quei soldi lì ti vanno a finire comunque nell'abbonamento al trasporto, per cui anche appunto direi che il problema, un altro dei problemi di questa città è quello del trasporto pubblico e dell'abbandono e dei vuoti appunto che questa amministrazione lascia per poi specularci sopra, no? Certo. È una cosa che comunque si vede in tutta Italia ed è il classico problema centro-periferia.
In questo quadro di crisi abitativa, quali sono in futuro le lotte che l'Assemblea Sociale per la Casa, l'ASC, il collettivo LISC degli studenti porteranno avanti? Soprattutto porteranno avanti un conflitto sul tema della crisi, come porteranno avanti il conflitto sul tema della crisi abitativa?
Allora, guarda, come Assemblea Sociale per la Casa credo che sia fortemente emerso ormai che la battaglia, insomma, quella che abbiamo sempre portato avanti, che comunque porteremo avanti, continueremo a portare avanti, che quella principale è chiaramente quella sulla casa pubblica, per cui chiedere non solo però l'apertura e l'assegnazione di queste case, ma anche chiedere maggiori bandi ERP, chiedere meno bandi di social housing, vorrei anche dire, perché anche quello lì è un grande tema, no? Perché sembra adesso che sia la nuova alternativa alla casa pubblica, e invece non lo è, ma è anche comunque una presa di posizione, no? Da parte dell'ATER, non solo rispetto poi all'apertura di queste case, ma anche alla manutenzione di quelle esistenti. Tra le varie cose poi, no, che facciamo, c'è anche quello di uno sportello casa, proprio per aiutare tutte quelle persone che già abitano all'interno di una casa pubblica e che però non riescono a ricevere delle soluzioni da parte di ATER, banalmente su quelle che possono essere delle piccole manutenzioni, o parliamo anche di persone magari anziane che, visto che a Venezia l'ascensore non è una cosa estremamente comune, non riescono più. Sembra una cosa banale e invece a volte costringe le persone a rimanere chiuse in casa, quindi di quelle persone anziane che vorrebbero avere una casa al piano terra per poter raggiungere la propria casa e alle quali ATER non dà una risposta, per cui in questo momento l'unica soluzione è trovare un'altra persona che sta in casa pubblica e scambiarsi la casa, per cui funziona proprio a giro di parola, insomma. Per cui chiaramente la battaglia che continueremo a portare avanti è questa, ed è quella poi anche che vengano anche assegnate le case a quelle persone che stanno occupando la casa, perché forse questo non è stato detto, l'Assemblea Sociale per la Casa è composta da persone comuni, da persone che lavorano a Venezia, da persone che hanno una famiglia a Venezia e che hanno deciso di non andarsene, ma che invece vogliono rimanere. Sono tutte persone che ai bandi ci partecipano, alle graduatorie le fanno, però poi per il cavillo, perché la casa non viene assegnata nonostante il fatto che ce ne siano, si vedono costrette a occupare una casa che comunque non è una passeggiata, insomma.
Diciamo che da parte della componente studentesca, diciamo che le richieste, le rivendicazioni sono sicuramente quella di una calmierazione degli affitti studenteschi, e anche la possibilità, appunto, prima si parlava della mancanza anche di volontà da parte dei proprietari di casa di spostare, di fare dei contratti di affitto che non siano transitori, ma che permettano anche di spostare la residenza in città per tutti quegli studenti che hanno deciso di costruire il proprio futuro in questa città. ma che una volta che finiscono l'università non hanno accesso a delle case, perché appunto non esiste il contratto per residenti a Venezia, e anzi i proprietari di casa, appena annusano la volontà di rimanere a Venezia, possibilmente, cioè, ti cacciano anche dalla casa, quindi trovano dei rimpiazzi, perché la volontà è sempre quella di mantenere la transitorietà degli affitti affinché appunto questa cosa non avvenga. E poi anche appunto per quanto riguarda richieste da fare all'università, è quella di fare accordi virtuosi con ATER, di mettere a disposizione case pubbliche anche per gli studenti, e le residenze universitarie anch'esse devono assolutamente trovare un modo per calmierare gli affitti anche di queste, e anche meno residenze ma più fondi pubblici per appunto garantire una residenzialità più a lungo termine.
Vi ringrazio, non già penso di avervi trattenuto abbastanza. Vi ringrazio per aver portato la vostra testimonianza e la vostra lotta nel nostro speciale La Casa è un diritto qui a Radio Quar.
Grazie, grazie. Per lo spazio.
Grazie Eleonora, grazie Federica.
Ciao,
ciao.